Gesù guarisce un sordomuto. Marco 7, 31-37. Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè «apriti». E subito gli si aprirono gli occhi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti». Dunque, allargando, come estendendo la composizione del luogo, chiediamo la grazia e atteniamoci a una richiesta di grazia di conoscere intimamente Gesù per poterlo amare e servire al meglio di noi stessi. E poi ciascuno, eventualmente nella ripetizione di questo stesso brano, aggiungerà e raffinerà questa richiesta, renderà più personale questa richiesta di grazia a seconda di quello che emerge questa sera. In un certo senso abbiamo visto che la composizione del luogo, così come la intende Sant'Ignazio negli esercizi, 500 anni dopo può essere estesa, perché abbiamo delle informazioni molto, molto più sofisticate e, a seconda del nostro tipo di interessi, questo visualizzare, questo immaginare la scena in cui l'episodio si svolge, si arricchisce di particolari che nascono da una comprensione della storia, da informazioni archeologiche, da tantissime altre cose che o perché già le conosciamo o perché ci curiosiscono e sentiamo il desiderio, poi ci entra un desiderio di approfondirle dopo aver pregato, comunque arricchiscono in un certo senso questa immediata composizione del luogo. E dunque qui abbiamo: uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone. In queste pochissime parole, il brano che precede questo era la guarigione della figlia della donna sirofenicia, quindi siamo in Fenicia, siamo sul mare, siamo sul Mediterraneo. E possiamo immaginare, e possiamo anche trovare delle immagini, anche nella storia che abbiamo imparato da piccoli, che cos'era la terra dei Fenici, no? E che cos'era la terra sul mare, e come potevano essere queste due città, Tiro e Sidone, che erano le due capitali. Il popolo fenicio, è questo, quindi ci sono anche lì 10.000 anni, 5.000 anni, 4.000 anni, 2.000 anni, in quel momento era una provincia occupata dai Romani, ma non di Giudea. Quindi c'erano i Romani dal 50 avanti Cristo più o meno, prima c'erano i Greci, prima c'erano stati gli Assiri, prima c'erano stati i Babilonesi, prima c'era stato Alessandro Magno, no? I Fenici, che avevano delle caratteristiche tutte loro. E dunque la decisione di Gesù di spostarsi in questo territorio fuori dalla Galilea porta Gesù stesso e i compagni e i discepoli in un paesaggio completamente differente rispetto a quello della Galilea, dove per esempio Tiro e Sidone erano note nel bacino del Mediterraneo, ma anche nei commerci sulla via della seta, e questo ci aiuta a pensare chi ci fosse, chi attraversasse quelle stesse strade, no? Che tipo di carovane, di viaggiatori, di merci. Tiro e Sidone erano famosissime nell'antichità perché avevano scoperto la porpora, quindi la tintura più pregiata dei vestiti dell'aristocrazia greca e poi dell'aristocrazia romana e probabilmente anche dell'aristocrazia indiana, nasceva da Tiro. E particolare, non secondario, la porpora, hanno come scoperto che la porpora si ricava dalla vescica, da una vescica di un mollusco, di una conchiglia, che contiene questo inchiostro rosso, che poi va lavorato. Ora, per produrre un grammo di tintura, un grammo di polvere, di porpora, ci vogliono 8.000 conchiglie. E i fenici in questa zona erano famosi per avere le vasche di coltivazione di queste conchiglie e poi di essiccazione per 3 giorni e poi i forni e poi questo vuol dire, non è secondario, che c'era un odore di conchiglia, di mollusco marcio assolutamente insopportabile, giusto per, no? Poi erano produttori in grande quantità di lino, di vetro, e quindi le bottiglie, no? Poi di vino, perché essendo dei grandi navigatori, i più eccelsi navigatori del Mediterraneo, probabilmente c'erano dei cantieri, sicuramente ci saranno stati dei cantieri navali, e anche la produzione delle anfore per trasportare il vino, no? Quindi siamo in una zona molto frequentata da popolazioni e da attività molto diverse rispetto a quelle della Galilea e di Gerusalemme, no? A cui probabilmente sia Gesù che i discepoli erano abituati. E il mare di Galilea, quindi il lago di Gennesaret o di Tiberiade, che consideravano sia i pescatori che l'attività mare, immaginiamo quando poi invece arrivano sul Mediterraneo, che è il Mediterraneo. Non sono riuscita a trovare una tabella dell'altezza delle onde sulla costa del Libano oggi, ma possiamo immaginare che sia un po' come il nostro mare, no? Cioè quando tira vento, quando c'è bufera, e quindi, insomma, che coste sono, no? Com'è il viaggiare in questi territori, che novità rappresenta per questi viaggiatori al seguito di Gesù viaggiatore. Non dimenticando mai che Gesù non viaggiava con gli agi di chi viaggiava con agi in carrozza, cavalli, accompagnato, ma le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Quindi immaginare questa compagnia che attraversa i territori e che si spinge, oltre agli incontri che vengono narrati del Vangelo, vuole anche prefigurare delle situazioni dove ci si ferma a dormire, dove ci si ferma a mangiare, quali sono gli incontri, chi sono gli osti, no? Che cibo c'è, che arricchisce, no? Arricchisce le nostre possibilità di entrare nella scena esponenzialmente, no? Perché, non so, adesso appunto mi viene in mente, si fermano in un'osteria, hanno fame, chiedono da mangiare, no? Che vorrà anche dire che monete usano, che circolazione c'è, come avviene questo scambio. Ma in queste osterie ci saranno delle persone, ci sono degli altri avventori e ci sono un numero di persone infinite. Scopro, quindi, dalla regione di Tiro, passando per Sidona, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Sul foglio ho messo una mappa e ce ne sono tantissime, naturalmente la scelta sono tantissime, e ho scoperto che appunto un'informazione così breve, se si scava un po', si osserva un attimo, in verità è un giro lunghissimo e si trovano sul web decine di saggi, di articoli e di libri, di commentari coltissimi di Harvard, Yale, eccetera, che si interrogano su queste quattro frasi, su come mai Gesù avesse fatto un giro così lungo. Che sarebbe come, e poi di coloro che scrivono ogni volta adattano alla loro stessa geografia, quindi sarebbe come andare da New York a Chicago passando per Boston. E poi se uno invece è inglese dice da Londra a Liverpool passando per non so dove. E a me viene come andare da Bologna a Milano passando per Venezia. Come mai? Quali sono? Quali possono essere state le ragioni? Anziché riscendere dalla regione di Tiro, se anche proprio non fosse stata la città di Tiro, o a nord, a 40 km a nord, dalla regione di Sidone, se avessero avuto delle ragioni per prolungare a nord il viaggio, il modo, la via più diretta per arrivare al lago di Galilea era riscendere e attraversarla così. A nord ci sono le montagne, e sono montagne di 2000 e oltre metri con la neve sopra. Per cui che cosa, no? Avendo una via diretta, può aver spinto Gesù con i discepoli a andare verso Damasco e poi a scendere a est, quindi andare prima a nord-est e poi a scendere a sud-est per arrivare alla Decapoli? E perché alla Decapoli? Perché Marco dice Decapoli e non dice Capernaum? Le ipotesi, sempre di queste persone che l'hanno studiata a fondo, cioè per me la domanda era di per sé già strabiliante. Intanto sono tantissimi chilometri, quindi sono minimo 3-4 giorni. E poi perché? No. E anche qui ci sono due serie di immaginazioni. Allora, le ragioni per le quali gli studiosi dicono e ci invitano a, no? E quindi diventa un invito di secondo grado a usare l'immaginazione per entrare in queste ipotesi. Potrebbero aver suggerito a Gesù quest'altro tragitto, sono una ragione di segretezza, come, no? Di stanchezza, cioè quella via avrebbe consentito ai discepoli di non essere sottoposti a delle folle che continuamente li premevano, come abbiamo visto nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, per cui già c'era un desiderio di ritirarsi, e di andare in disparte, e però anche in parallelo un desiderio che se invece le folle li raggiungevano, si mettevano completamente sempre a disposizione, quindi rimandavano un momento per riposarsi o per stare da soli. Quindi darsi più tempo fuori tragitto, diciamo, fuori. Secondo, potrebbe essere di scendere dal primo, che Gesù prendesse un tempo per istruire i discepoli. E il terzo, e le tre cose non si escludono automaticamente a vicenda, e comunque non le sapremo mai, che già essendo entrato in contatto con i nemici e quindi già prefigurando quello che sarebbe poi accaduto, decidendo di andare a Gerusalemme, quindi che voi chi dite che io sia, io sono il Messia, ma il Messia è un servo sofferente e il Messia andrà verso Gerusalemme, quindi c'è un passaggio nell'istruzione ai discepoli tutto diverso da dire sono semplicemente un grande maestro guaritore, sono semplicemente un grande saggio o sono semplicemente il Messia atteso da Israele come un secondo Davide, seppure venendo da Galilea. No, sono quel Messia che è figlio di Dio e che andrà a morire in croce. Che quindi porta a dover istruire, preparare, e poi leggeremo che i discepoli stentano a capirlo, no? Ma che questo, oltre al fatto di inviarli e quindi imparare a loro volta a guarire, a loro volta a fare gli esorcismi, no? Che Gesù si sia preso un tempo per stare da solo con loro, magari un po' più di riposo, stare da solo con loro. E altri studiosi dicono ancora che poi nella Decapoli, cioè che questo tragitto così esterno, per il tipo di verbi, e declinazioni verbali che Marco usa è all'imperfetto, che quindi il fatto di dire comandò loro di non dirlo, in greco suona comandava loro di non dirlo, si estende a una fascia temporale più lunga, che dunque potrebbe anche essere un periodo più lungo di 3 soli giorni, che sono quelli minimo nei quali a passo veloce fai quello stesso tragitto. Che questo stare, sostare prima in Fenicia e poi nei territori della Decapoli, che sono di nuovo romani sotto la sfera giudea, possa aver occupato più tempo, con tutti i paesaggi che attraversano, il mare, le montagne, le valli e poi il deserto, che adesso coincide con Libano, Giordania, Siria. Golem. Allora, per noi, quindi prima ancora, qui siamo ancora alle premesse delle premesse rispetto alla scena che stiamo, sulla quale siamo invitati a pregare. Nel campo esteso dell'immaginazione, secondo il metodo ignaziano, si aprono un'infinità di paesaggi e di episodi di cui i Vangeli non parlano, ma che noi possiamo arrivare a immaginare. Cioè, Gesù è da solo con i discepoli. Che cosa insegna? E ci sono delle notti, e ci sono dei giorni, e ci sono dei cieli stellati, e ci sono... E poi oggi, mentre ci pensavo un po', dicevo, beh, però il Medio Oriente, anche i Salmi, sono sempre cantati. Noi a distanza di centinaia d'anni ci dimentichiamo e cantiamo, insomma, gli orientali ballano e cantano, no? Quindi c'è tanta musica, c'è tanto canto, ci sono dei cibi, ci sono dei venti, ci sono dei tramonti, ci sono... E un invito di questa preghiera potrebbe essere proprio in una zona del non detto, vedere dove Gesù ci porta, chiedere la grazia di vedere dove Gesù ci porta quando, come discepoli o discepole, ci insegna. E se quelli che sono stati beneficiati da una guarigione non sono stati capaci di non dirlo, beh, magari i discepoli non hanno detto che cosa succedeva lungo quei tragitti quando erano soli con Gesù, cioè almeno quello avrà, no? Più facilmente avranno obbedito e quindi non è arrivata a noi la notizia, ma se vogliamo possiamo ritornarci. Vito, dalle 11 di sera, luna di notte, sotto un cielo stellato con Gesù. A quel punto siamo nella Decapoli, in una di queste 10-12 città, di alcune di esse rimane traccia, anzi una è Amman, di altre non rimane tanto traccia, quindi ha fatto il giro così. Se fosse stato di nuovo nella zona del lago di Tiberiade, probabilmente l'autore del Vangelo di Marco avrebbe detto tornano sul lago di Tiberiade, per cui aver detto Decapoli vuol dire che effettivamente lì siano andati. E lì gli portano un sordomuto e lo pregano di imporgli la mano. Quindi c'è un lì, qui di nuovo ci sono diversi gruppi, Gesù con i discepoli e gli abitanti che sono pagani, o magari sono pagani locali o romani, no? O ellenizzati, anche qui possiamo immaginare, gli portano questo sordo muto. Come immaginiamo il sordo muto? Come immaginiamo questo gruppo che porta il sordo muto? Chi sono? Come avviene questo incontro? E qui, se ricordiamo l'esplorazione che abbiamo fatto nell'incontro scorso di Gesù che guarisce a distanza, anche una richiesta del centurione fatta a distanza, in questo caso c'è un contatto fisico diretto e anche una pratica di guarigione del tutto diversa. Quindi una domanda ci si potrebbe interrogare: Gesù che sa e guarisce a distanza, perché in questo caso ricorre a delle modalità di guarigione così fisiche, no? Cioè, gli orecchi, ti metto il dito nell'orecchio, la bocca, ti bagno con la saliva la bocca, potrei farlo a distanza? Perché questa modalità diversa? Di nuovo gli studiosi suggeriscono che si sia adattato a delle attese di guarigione che erano proprie del mondo greco. Quindi se in Israele la guarigione arrivava direttamente da Dio, la guarigione in Grecia o presso i romani era più magica, no? Cioè c'era un guaritore mago che operava e Gesù si accorda, no? Quindi l'empatia di Gesù è tale da tenere in considerazione anche le abitudini dei locali, cioè quello che a loro sarebbe stato più accessibile, oltre al miracolo stesso. C'è un'interculturazione, per dirla con dei termini di oggi, sottile, se siamo chiamati a esplorarlo. E così questo emise un sospiro e gli disse, se guardiamo da questo punto di vista, è un sospiro che può avere delle connotazioni molto diverse, no? Può anche dire, così mi tocca fare, no? Forse no, guarda te, le mamme che danno il bacino della buonanotte a volte usano questi stratagemmi con i bambini per convincerli, no? Per guarirli. E gli disse Effatà, quindi nel momento in cui lo dice, questo Effatà ha il potere di dischiudere l'udito e poi sciogliere il nodo sulla lingua, che è un'immagine bellissima questa lingua annodata, e poi di parlare correttamente, visto che non abbiamo fretta perché siamo nella Decapoli, possiamo immaginare che cosa la personalità, dare una personalità a questo sordomuto e la sua sorpresa di parlare, che cosa dice, che cosa racconta, no? E poi che cosa racconta ad altri adesso che può finalmente parlare, l'universo della sua anima, l'universo della sua, del suo incontro con Gesù, tutto quello che ha scoperto. E intanto questa voce corre, quindi erano in disparte, c'è una comunicazione molto privata, erano in disparte, ma poi la notizia corre e di nuovo a noi seguire il vento di questa notizia che si espande.